non si è presentato.
Un piccolo passo indietro, allora il mio è l'ufficio quinto, come ha detto bene il direttore, innovazione tecnologica nella scuola, scuola digitale. Io sono il sesto anno che sono in comando presso in questo ufficio, dove il dirigente è la dottoressa Rossella Schiedro, ma della quale porto sentitamente i saluti. Nessun titolo è mai venuto, come dire, a proposito, siamo tutti nodi della stessa rete, quindi la mia relazione, diciamo, avrà questo filo d'Arianna come... come indicazione. Allora, scuola digitale, l'innovazione entra nelle classi. Allora, il MIUR ha promosso in questi anni un piano per l'innovazione digitale per potenziare la didattica in classe. I primi 90 milioni vengono stanziati addirittura con la legge finanziaria del 2007 e qui abbiamo i riferimenti, in preciso da spendere per l'acquisto delle LIM, lavagne interattive multimediali. Allora, qual è il problema? Il problema è che un conto è distribuire la tecnologia e un conto è avere ben chiaro in mente quali sono le fasi del processo. Non è solo sufficiente distribuire la tecnologia, ma perché va distribuita la tecnologia. Quindi le fasi di questo piano tenevano, insomma, diciamo, le finalità di questo piano si potevano, come dire, raggruppare in due fasi: rendere quindi la tecnologia disponibile nelle scuole e soprattutto allineare queste risorse tecnologiche alle classi, in modo che si potesse raggiungere lo scopo finale, che è quello di migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Non ci interessa distribuire ferraglia, ma distribuire la tecnologia dentro a un progetto didattico, per cui la LIM in classe. Quindi la prima azione del piano scuola digitale è il piano diffusione LIM. Allora, un piccolo analisi del contesto, ci siamo già visti forse con qualcuno 2 anni fa al Compa, però mi piace ripetere alcune cose perché il contesto in fondo non cambia molto. Quindi questo piano, diciamo, il setting, diciamo, le parole che potevano definire un attimo un'analisi iniziale e a chi doveva essere indirizzato, quindi il target, la domanda, come acquisire la domanda, il finanziamento e i tempi. Questo poteva, insomma, sono i 4 parametri per indicare il setting in cui questo piano doveva essere, come dire, emanato. Per ogni, diciamo, parametro, insomma, ho pensato di individuare alcune criticità. Chiaramente il target, diciamo, le scuole italiane sono un numero elevato, poi vi farò vedere quante, in sofferenza economica. La domanda, sono tante le scuole, quindi c'era il rischio di polverizzare la domanda. Il finanziamento, come distribuirlo, essendo un finanziamento, un paletto fisso, tot milioni di euro, non di più, a chi e come darli questi soldi. Poi i tempi non sono mai quelli lineari, i tempi del MIUR, i tempi dei piani, degli esercizi finanziari, degli anni scolastici, i tempi della formazione e così via. Quindi c'erano un sacco di criticità da tenere in considerazione. Ecco, vi dico soltanto alcuni dati, ci siamo trovati di fronte noi a livello la scuola italiana statale conta questi istituti di riferimento, cioè, diciamo, la primaria ne ha 6.092, qui esclusi i plessi, cioè ogni primaria c'ha poi la secondaria di primo grado, la secondaria di secondo grado, per un totale circa di 324.000 classi, quindi pensate un attimo a chi poter dare la lavagna. La sofferenza economica della scuola, adesso qui mi dispiace che questa immagine sia un po' sfocata, però se voi vedete c'è un distributore di lavagne che arriva in una scuola di questo tipo e dice: dove la metto la lavagna interattiva multimediale? Questo è ciò che gira sul web e in questi anni, non è che, voglio dire, questo è un giochetto che mi sono ricavata da un sito di un insegnante, comunque è indicativo di come sarebbe stato accolto questo piano di diffusione LIM. Quindi la sofferenza economica, adesso non è tutta così la scuola italiana, ma il flash mi faceva piacere vederlo per farvelo vedere, insomma. La domanda, quindi quante domande abbiamo, come dire, quante domande di LIM abbiamo avuto? Adesso qui è uno schema abbastanza sintetico, proverò a spiegarlo velocemente. 2009-2010 abbiamo avuto un totale di 11.000, voi avete fatto, insomma, lo sapete meglio di me, secondaria di primo grado 2 ondate, primaria e secondaria di secondo grado. Questi ultimi dati qui sono le richieste di LIM dell'anno in corso. Noi abbiamo messo in piedi un osservatorio tecnologico per l'acquisizione delle domande e già in questo momento noi siamo, come dire, dovremmo far fronte a una richiesta di 15.000 LIM per la primaria e 6.000 rotti LIM per la secondaria di secondo grado, per un totale quindi di 65.000. Allora, e gli istituti di riferimento, se voi vedete un attimo, in qualche maniera abbiamo, come dire, coinvolto quasi tutti gli istituti di riferimento italiani. Adesso qui i conti non sempre è semplice farli, perché ci sono alcune intersezioni in cui va contato una sola volta, però in generale, quindi voi fate mente locale, che in Italia gli istituti di riferimento statali sono 10.851, tenete presente questo dato. Allora, il sistema chiaramente all'inizio, quando ci siamo messi a pensare che cosa e come si poteva, come dire, visto l'analisi del contesto, e quali sono le cose, insomma, che al Ministero in quel momento erano a cuore. Eravamo reduci da più altri progetti in cui, lo dico sempre, c'è stato l'assalto alla dirigenza, tra virgolette, come nel West, e quindi, insomma, dovevamo in qualche modo mettere in fila più elementi, quindi la domanda, come, l'offerta, la qualità, i costi, la trasparenza, come proteggere le istituzioni scolastiche, come dire, coordinare le attività anche delle aziende di settore. Insomma, la lavagna, la prima volta che i presidi l'hanno vista a Firenze pochissimi anni fa, appena 3 anni fa nemmeno, la chiamavano ancora luminosa, quindi proprio l'oggetto era anche sconosciuto e non tutte le aziende erano, insomma, come dire, coinvolte in questa cosa. Allora abbiamo pensato che l'altro attore, oltre alle istituzioni scolastiche, le aziende e il mercato, vabbè, il MIUR è chiaro che c'era, era Consip, e diceva bene, allora chiediamo aiuto al MEF e a Consip, e pensavamo di aver reso il sistema complesso di prima, insomma, anche più complesso a questo punto, perché avevamo più attori che entravano in gioco, e con tutte le varie relazioni che possono interagire tra i vari. Quindi ci siamo resi conto, insomma, che era un bel intreccio, e che andiamo avanti, ok. Quindi ci siamo resi conto, insomma, che ogni attore era un sistema complesso, regolato da delle logiche organizzative e differenti, chiaramente. Quindi bisognava trovare un denominatore comune, come fare per affrontare la situazione. E allora, come già, insomma, abbiamo detto, il denominatore comune era la rete tra istituzioni scolastiche. Quindi un modello di struttura per il piano diffusione LIM erano gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche. Beh, la motivazione, è inutile dire, insomma, che tutto si può fare, nel senso che la scuola ha, in base al 275 sull'autonomia, può benissimo mettersi in rete secondo le finalità che più insomma preferisce, e soprattutto ci sembrava utile far uscire anche la scuola dal suo splendido isolamento, perché spesso e volentieri, no, le scuole vivono di per sé un certo isolamento, sono autarchiche per certe cose, e quindi pensavamo che mettere insieme e mettere, come dire, le conoscenze, le competenze, poteva essere un valore aggiunto per tutti. E qui speriamo di chiudere un questionario che abbiamo già messo in piedi, proprio per rilevare alcuni aspetti positivi di questa sinergia messa in atto. Qui, insomma, la normativa del perché la scuola può aggregarsi in rete ve la risparmio. Ecco qua. E quindi il sistema, pensando a una rete di istituzioni scolastiche tra di loro, il sistema, pur rimanendo complesso, ma in qualche modo si semplificava, perché il MIUR aveva i suoi compiti, gli USR i compiti, i punti ordinanti i loro compiti, le istituzioni scolastiche in rete, Consip, le aziende e l'agenzia, non ultima l'agenzia per il piano di formazione. Quindi la rete perché? Perché poteva convenire alle istituzioni scolastiche per aggregare la domanda e favorire lo scambio delle competenze. Al mercato conveniva comunque, perché l'organizzazione territoriale, e perché, diciamo, poteva in qualche modo abbattere anche i costi. L'unione fa la forza, no? E quindi poi ci siamo anche resi conto che garantire l'obiettività, la trasparenza e tutta la qualità del processo di marketing non poteva che essere compito, insomma, del MEF e di Consip. Questo perché? Per cautelare le istituzioni. Quindi il MIUR ha fatto la parte sua, che ha gestito quindi questo processo, stende ogni anno le linee guida, quindi dove, no, specificano tutti i passi necessari per. Abbiamo allestito questo in itinere, un osservatorio tecnologico per acquisire la domanda, quindi noi in simultanea riusciamo a mandare a tutte le scuole italiane l'avviso che per loro è disponibile, insomma, si possono rendere disponibili per eccetera eccetera. Abbiamo gestito i rapporti chiaramente con gli USR, le direzioni generali, e i rapporti con l'agenzia. Allora, fino a questo momento abbiamo realizzato 431 modelli di accordo di rete. Abbiamo messo in mezzo tutto il MIUR, ci siamo andati a chiedere a tutti gli esperti di contabilità, eccetera, all'avvocatura di Stato, ai dirigenti scolastici, ai direttori amministrativi di tutte le istituzioni capofila, perché l'accordo di rete potesse cautelare al massimo le scuole e tutte le attività. Poi qui è inutile che vi ammorbo, ma ci sono alcuni cavilli amministrativi che non sono stati, insomma, semplici da risolvere. Comunque, quello che interessa è che questi 431 sono comunque diventate stazioni appaltanti, di cui 370, qui perdonate, ma ci sono delle, ho contato due volte i PO, alcuni PO, che si sono avvalsi del mercato elettronico. Quindi, se voi vi rendete conto, noi abbiamo comunque coinvolto la quasi totalità delle scuole italiane. Abbiamo dato almeno una lavagna a tutti, ma abbiamo coinvolto tutte le scuole. Allora, chiaramente sul territorio ci sono state diverse modalità di realizzazione, ogni regione ha deciso il modello da seguire, il modello a cascata, il modello reticolare. A cascata vuol dire che l'USR decide, dà i finanziamenti ai PO, i PO alla scuola e poi fa la gara e così via. Il modello reticolare, l'USR dà il finanziamento a tutte le istituzioni scolastiche, le istituzioni scolastiche si nominano il PO loro e poi procedono. Comunque sia, insomma, forse la seconda è un po' più lenta, però eccetera. Queste sono le attività realizzate di cui ha già parlato il direttore prima, quindi non vi aggiungo niente di nuovo. Ecco, l'unica cosa che appunto vorrei, insomma, sottolineare è che stiamo partendo con la primaria, ecco, per un 15.029 richieste ci abbiamo. E poi questo, diciamo, è, noi abbiamo un attimo, come dire, le richieste le abbiamo blindate, perché non più di 3 richieste per ogni istituzione scolastica abbiamo dato la possibilità. Quindi, insomma, diciamo, il mercato è totalmente aperto a questo oggetto, così è tanto. Niente, allora, risultati raggiunti: abbiamo potenziato l'autonomia delle scuole. E quindi mi farebbe piacere, insomma, che questo osservatorio, diciamo, sulla qualità poi potesse essere reso pubblico. Abbiamo gestito il processo e chiaramente, non ci nascondiamo, abbiamo creato delle sinergie che hanno fatto sistema, e quindi siamo coscienti che tutti noi, voi, le aziende, le scuole, siamo tutti nodi di una stessa rete. Quindi io ringrazio dell'attenzione e mi piace sottolineare il gruppo di lavoro del mio ufficio, che non sono qui presenti perché hanno urgenze oggi in ufficio, sono questi i miei colleghi. Grazie, Amadei.